Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, in questa seconda domenica del tempo di Natale si potrebbe proporre da parte vostra una domanda alla quale volentieri io sarei anche incline a rispondere. La domanda è questa: ma questa domenica non è un doppione di quello che abbiamo già fatto in tutti questi giorni, Natale compreso? Tanto che i più attenti tra di voi potrebbero dirmi: questo è il Vangelo che abbiamo sentito nella sera di Natale. Ebbene, la risposta è sì, avete ragione. È un doppione voluto, provocato dalla liturgia. Perché finite le celebrazioni esteriori, finito il caos, finite le preoccupazioni di una festa che deve essere anche una festa familiare, come abbiamo detto a suo tempo, noi possiamo tornare su questo concetto dell'incarnazione del Figlio di Dio, della sua nascita in carne umana. Un autore che a me non piace, un giornalista, che solitamente ha delle posizioni molto contrarie alla Chiesa, ultimamente, vedete, possono sbagliare anche i cattivi, ha scritto una cosa che mi è piaciuta molto, sul Natale. Immaginate, persino gli atei, persino quelli che sono lontani da Dio, riescono ad arrivare a quello che noi abbiamo detto in tutto l'Avvento. Ha fatto una similitudine, mentre leggevo mi sono anche un pochettino preoccupato, no? Dice: avete presente quelle anfore romane che vengono ripescate dal fondo del mare dopo millenni, per esempio in navi affondate, no, nel Tirreno ne sono state trovate molte navi romane affondate. Alcune conservavano ancora anfore con il loro contenuto, anche grano, perché erano anfore sigillate con la cera. Tanto che quel grano piantato poi è cresciuto. Immaginate. Dice: queste anfore portano tante incrostazioni, hanno sopra tanti detriti, tanto che molte volte non si riesce a capire neanche la loro forma. Cosa fanno gli archeologi? Per volerle studiare, per voler vedere bene come sono fatte, per poter apprezzare anche l'ornamento di queste anfore, devono scrostare. E lui avvicinava questo concetto al Natale. Quando è, diceva lui, che noi comprenderemo bene il Natale, quando faremo pulizia, scrosteremo di tutte quelle aggiunte che sono state fatte piano piano nel corso dei secoli. Un Natale di vendite è un Natale economico, un Natale consumista, un Natale mangereccio, ho fatto tanti esempi, poi ci ha messo un po' di veleno, un Natale celebrativo di solennità esteriore. Però il pensiero fondamentale, secondo me, è giustissimo. Ecco, noi dobbiamo fare questo in questa domenica, no? Fare questo tipo di lavoro. Adesso la preoccupazione delle mamme qual è? Che devono cucinare perché hanno ospiti? Non più. E noi che cosa abbiamo da preoccuparci adesso? Niente, i regali li abbiamo già fatti e li abbiamo anche ricevuti. Adesso sì, possiamo avvicinare con equilibrio interiore, con tranquillità del cuore, con pace nell'anima, il mistero dell'incarnazione, che, come abbiamo detto nell'Avvento, contempla questi due momenti cronologici. È una verità di fede, cioè che Dio si è fatto uomo, però ha due momenti cronologici: l'annunciazione e poi la nascita di Gesù. E noi ci avviciniamo con attenzione del cuore proprio a questo bambino che dice niente a parole perché piangeva, era un bambino, ma dice nella sua essenza l'amore grandissimo di Dio per noi. Dio ha tanto amato il mondo, dice l'Apostolo, da dare il suo figlio. Questo termine, sia nel testo latino che nel testo greco, vuol dire non soltanto darlo, regalarcelo, ma sacrificarlo, sacrificare il suo figlio per noi. Io ricordo una predica quando ero seminarista, una predica del mio vescovo, il cardinale Canestri, a Natale, che diceva così: questo bambino, ricordo l'effetto che ha fatto in me, penso anche negli altri che ascoltavano. Questo bambino viene per morire. Ma a Natale tu dici una cosa così, la dici, ecco, così, d'impeto, è così. E poi lui ripeteva una cosa che ho detto anch'io tante volte: sulla grotta di Betlemme si allunga l'ombra della croce del Calvario. Noi, se dobbiamo tornare al cuore, all'osso del Natale, dobbiamo considerare questo: il grande amore di Dio per noi. Questo amore chiama, chiede, esige, pretende una risposta. E la nostra risposta di amore deve essere all'altezza di questo. Guardate, l'ho detto alle altre messe, lo ripeto anche per voi, una cosa della quale sono intimamente convinto, più convinto di quanto possa essere di tante altre cose in questo momento: chi vi ama sul serio, chi vi ama sul serio, soltanto chi è capace di fare dei sacrifici per voi. Gli altri sono persone che comunque intendono approfittare, godere delle cose che voi avete. Dio ha fatto questo. Dio ha sacrificato suo figlio per noi. Ha fatto il sacrificio più grande che può fare un padre. Quel padre che è Dio con quel figlio che è Dio. Poi ci aggiungiamo anche la seconda parte, perché è giusto completare il discorso. Anche noi amiamo veramente una persona quando siamo capaci di fare dei sacrifici per questa persona. Questo è il movimento vero dell'amore. Mi ama solo chi sa fare sacrifici per me, io amo solo quella persona per la quale sono pronto a fare sacrifici. Questa è la verifica del nostro amore. Dio questo lo ha fatto per noi. E noi invece viviamo una vita, permettetemelo, io non voglio offendere nessuno, parlo anzitutto per me evidentemente, ma una vita tiepida, una vita distratta, una vita dove quello che conta sono altre cose. Ditemi se non è così. Questa pagina di Vangelo che noi abbiamo sentito è una pagina di Vangelo che è vera per la nostra vita oggi. È venuta la luce nel mondo, il mondo l'ha rifiutata. Lo vediamo tutti i giorni, lo tocchiamo con mano tutti i giorni. Che cosa pensate che sia, no? Il fatto che, per esempio, non si possono cantare nelle scuole le canzoni di Natale, oppure vengono cambiate le canzoni di Natale, togliendo il nome di Gesù, trasformando. Che cosa significa, ecco, quello che diceva il giornalista, no? Tutte queste incrostazioni sul Natale, cosa significa? Significa che noi davanti a questo amore siamo ancora distratti. Uno, con la U maiuscola, ha fatto sacrifici per noi. A noi questo molte volte non interessa. Per cui è vero quello che diceva il Vangelo, è venuta nel mondo la luce, il mondo l'ha rifiutata. Però direi, se siete d'accordo, non so, ma fin qui ci possiamo anche stare, no? È normale che il mondo rifiuti la luce. Poi dice, è venuto tra i suoi, siamo noi, noi battezzati, cristiani, ci onoriamo di portare questo nome cristiano che viene da Cristo, appunto. È venuto tra i suoi, sentite, i suoi non l'hanno accolto. È bruttissimo questo. Qualche volta mi è capitato di sentire le mamme, una mamma o un papà che dice al figlio: tu sei arrivato per sbaglio, non ti volevamo. Questo è disastroso nella vita di una persona. È una cosa disastrosa. È mettere alla radice della vita della persona, della considerazione personale, una bomba che è pronta ad esplodere alla prima difficoltà. Perché quando quella persona troverà una difficoltà normale della vita, la prima cosa che dirà è: beh, non ero voluto dai miei genitori, succedono tutti a me, no? È una cosa continua, così. Invece, vedete, per quanto riguarda Dio, noi che vediamo la gravità di un'affermazione del genere, non eri voluto, non eri aspettato, sei nato per sbaglio, per quanto riguarda Dio, noi questa affermazione la facciamo non a parole, ma concretamente con le nostre scelte. Sei nato? non mi interessa niente di te. Sei venuto, c'è qualcosa di più importante da fare. Ci hai parlato del tuo Vangelo di verità, anche questo è secondario. Io vorrei per inciso dire, quando il Vangelo di San Giovanni ci parla di questa luce, di questa verità, non è soltanto la venuta di Gesù materialmente che ha illuminato il mondo, ma è proprio la dottrina, l'insegnamento di Gesù, le verità che lui ci ha insegnato, il nostro credo, quello che ci fa cattolici, che illumina l'oscurità della nostra mente, i nostri dubbi, le nostre reticenze, l'oscurità nella quale l'umanità ha vissuto tanti secoli quando era nel paganesimo, per esempio, un'oscurità alla quale piano piano l'umanità vuole tornare. Tante persone, sapete, oltre che atee, agnostiche, si definiscono anche pagane oggi, o neopagane. E i filosofi parlano di una situazione, la nostra filosofica culturale, di post-cristianesimo. Intendendo non dopo il cristianesimo, perché questo sarebbe giusto, ma di cristianesimo superato. Invece vedete che se noi pensiamo al Natale, torniamo alla cosa più importante di tutti, all'argomento che ci commuove tutti in prima persona, l'amore. L'amore che noi cerchiamo, l'amore che noi offriamo alle persone che vogliamo bene, l'amore che riceviamo dalle persone che ci amano, l'amore con la maiuscola di Dio per noi. Un amore provato proprio dalla nascita del Figlio, dal Figlio che si fa come noi, che assume la nostra natura, tutto il percorso della nostra vita, il lavoro, la sofferenza, il silenzio, il rifiuto, la gioia, tutto quello che volete mettere nella nostra vita è qualcosa che Gesù ha sperimentato fino in fondo. Dunque questa domenica porta a questo dialogo, Dio che ci ama e noi che dobbiamo riamarlo, Dio che aspetta questo amore e noi che desideriamo sempre riceverlo. E qui facciamo brevissimamente il riferimento al beato che oggi celebriamo, il beato Manuel, che ha dato la sua vita non per l'Eucaristia, come potremmo dire in un modo superficiale, ma per l'Eucaristia abbandonata, è un'altra cosa. Per l'Eucaristia ci sono stati altri santi che hanno impegnato il loro ministero, la loro vita. Ne cito uno, quello che ho citato a tutte le messe perché è molto conosciuto, San Pier Giuliano Eymar, che ha fatto una congregazione, sacramentini, e tutta una storia, tutta una dottrina per l'Eucaristia. No, il Beato Manuel ha un accento differente che ci porta molto vicino a quello che stavamo dicendo per il Natale. Lui parla della Eucaristia abbandonata. E questo abbandono vuol dire proprio l'ingratitudine. Perché guardate, questo Gesù del quale noi abbiamo parlato, del quale noi celebriamo la nascita ancora, del quale oggi noi siamo invitati a ripensare il grande amore e anche la necessità della nostra risposta di amore a Lui, questo Gesù non è un pezzo da museo, archiviato come pezzi storici nei libri di storia come Garibaldi, Napoleone, Giulio Cesare, Cavour e tutti quelli. No, no, questo Gesù è vivo nell'Eucaristia. E questa risposta di amore che noi dobbiamo dare a Gesù, non gliela possiamo dare in altri modi, se non nell'Eucaristia. Stamattina concretamente con i bambini facevo queste domande, ma Gesù bambino nella statua della culla è vivo? E quelli in coro, no. E non meno male, perché sennò sarebbe qui tutta la notte solo, al freddo no, ma solo sì. Sarebbe sempre intronizzato in quella posizione non molto comoda, con lo stesso vestitino da 15 giorni, sarebbe un problema. Poi ho detto, è Gesù in croce? È vivo? No, chiaro che non è vivo, è una statua. Allora ho chiamato un bambino che ha parlato dai banchi, ha detto Gesù è vivo nel tabernacolo, ha detto vai e dimmi dov'è il tabernacolo. Si avvicinava piano piano, cioè, indica il tabernacolo, ha detto qua. Benissimo, questo è quello che ci ha insegnato il Beato. Noi possiamo dare delle risposte all'amore di Dio oggi per noi, non a una statua, che sia Gesù bambino o Gesù in croce, ma a Gesù che vive nell'Eucaristia. E come faccio sempre, vi regalo una frase sua, faccio parlare lui, così vediamo se anche nel nostro cuore riesce ad accendere questa fiamma di amore per l'Eucaristia. Scriveva così: predicate Gesù Cristo vivo nel tabernacolo. Io questo l'ho fatto oggi, quindi sono a posto. Predicate Gesù Cristo vivo nel tabernacolo, portandolo però vivo nelle vostre opere. Sì, portatelo vivo in voi e vedrete come subito tutti crederanno che Lui è veramente vivo nell'Eucaristia. Noi dobbiamo portare un Gesù vivo agli altri e gli altri si accorgeranno che questo Gesù vivo, che ha cambiato la nostra vita, può cambiare anche la loro. Chiediamo a San Giuseppe e alla Madonna, ancora, abbiamo fatto tutti i giorni in questo tempo di Natale, di darci Gesù e di conservare nel nostro cuore la sua presenza. Sia lodato Gesù Cristo.